Io qui vi presento quello che è in alcuni casi virtuali il ruolo dell'HTA, perché sono convinta come tutti che l'HTA non deve essere una valutazione fine a se stessa, ma deve andare a supportare il processo decisionale. E quello che considero qui è il processo decisionale che porta alla decisione di autorizzazione all'immissione in commercio e soprattutto alla decisione di rimborsare o meno una soluzione, di medicina digitale. Partirò comunque dall'affrontare quello che è il problema che incontra chi si occupa dell'HTA nel valutare le soluzioni di medicina digitale. Perché tutti, generalmente, forse non tutti, soprattutto qui in questo seminario, abbiamo una grande fiducia nelle informazioni che dispositivi, ad esempio, indossabili come un Apple Watch sono in grado di fornirci. Però è necessario perché si crei questa fiducia, soprattutto per dispositivi che possono influenzare le decisioni cliniche, andare a verificare che queste promesse siano soddisfatte. Al momento non esiste un obbligo per i produttori dei dispositivi di condurre degli studi. Come vedete nel grafico alla vostra sinistra, questi studi vengono utilizzati e vengono realizzati in numero variabile per scelta del produttore e direi anche di qualità piuttosto variabile. Da questi studi viene fuori, ad esempio, anche se vogliamo considerare un parametro tra virgolette, dico banale, come la capacità di misurare il battito cardiaco, viene fuori che non tutti i dispositivi sono uguali l'uno all'altro, neanche considerando quelli più diffusi sul mercato. Qui si vede dal grafico alla vostra destra che l'Apple Watch è il più affidabile, mentre ci sono alcuni dispositivi come il Garmin che tendono nettamente a sovrastimare il battito cardiaco. Mentre altri, come il Fitbit, il secondo box qui, nel 50% dei casi tende a sottostimare il battito, a sottostimare il battito più che a sovrastimarlo. E questa è la realtà a cui si trova di fronte chi si occupa di HTA, ossia che vi sono o non vi sono studi, e poi non è detto in termini della qualità di questi studi c'è il problema. Spesso sono studi osservazionali, raramente, di nuovo tra virgolette lo dico, si tratta di studi randomizzati o con un gruppo di controllo. E chi come me si occupa di valutazione e tecnologia all'inizio effettua una ricerca di letteratura e va a consultare un sito come PubMed. C'è chi si sta occupando di prefiltrare gli studi che presenti su PubMed per identificare quelli che si riferiscono a soluzioni di medicina, di telemedicina. Qui vi riporto il caso del database liberamente accessibile che viene elaborato dal Center for Innovative Medical Technology in Olanda. Hanno selezionato gli studi che hanno a che fare con la telemedicina, che siano comunque con un braccio di controllo, meglio se randomizzati, e danno un risultato simile a quello di PubMed, ma con qualche informazione in più, perché fanno capire immediatamente quello che è il risultato a cui giungono questi studi e quello che è anche l'impatto, direi a livello organizzativo, di queste soluzioni, ossia del tipo di implementazione a cui bisogna ricorrere per integrarle, nella pratica clinica. Solo a titolo esemplificativo, io ho fatto una breve selezione degli studi randomizzati con gruppo di controllo presenti in questo database e che hanno a che fare con soluzioni di telemedicina in cardiologia. E risultano 95 studi, di cui la maggior parte condotti in paesi europei e 12 che hanno coinvolto anche pazienti italiani. E il grafico banale mostra comunque che in una metà dei casi è stato dimostrato il beneficio clinico addizionale che queste soluzioni hanno portato, ma nell'altra metà dei casi risulta che queste soluzioni di telemedicina siano uguali alle soluzioni di medicina tradizionali ora disponibili. Un po' più sorprendente è il risultato in termini di impatto sul paziente. Inoltre, la metà dei casi gli studi non si sono preoccupati di verificare quello che sia l'impatto nella vita dei pazienti. E analogamente, in un terzo dei casi lo studio non si è occupato dell'impatto economico, in un terzo dei casi ha dimostrato che vi può essere un risparmio di risorse, ma in un altro terzo dei casi ha dimostrato che la soluzione di telemedicina studiata comporta un aggravio di spesa. E questo è solo per dare un'idea della situazione e della difficoltà a cui si trova di fronte chi tenta di fare HTA della telemedicina o della medicina digitale, anche perché io, come esperta sempre tra virgolette di valutazione di tecnologia, non sono interessato solo all'efficacia clinica, non sono interessato solo all'impatto economico o all'impatto sul paziente, ma tutte queste cose assieme. C'è chi ha cercato di sviluppare dei modelli di HTA, dei core model di HTA applicati alla telemedicina e alla medicina virtuale. Uno dei primi che è stato sviluppato è un po' datato, risale al 2010, ma mostra già come, accanto ai tradizionali domini di HTA, vi sia la necessità di andarne a considerare anche altri, come ad esempio la scalabilità, di una soluzione di telemedicina. Su questo modello vado rapido perché sono interessata a mostrare quei modelli di HTA che si integrano di già con i processi decisionali. E questo succede in due realtà al momento, quella finlandese e quella tedesca. In Finlandia è stato elaborato un modello, un framework di HTA per i servizi sanitari digitali che ha identificato dei domini specifici e ha identificato anche dei criteri specifici che portano ad una valutazione positiva in un'ottica di HTA della soluzione o meno. Questo è il framework di HTA, è più complesso rispetto al core model elaborato a livello europeo per i farmaci e i device medici tradizionali, è più complesso nel senso che non si limita a considerare l'efficacia, la sicurezza ed il costo, ma va a valutare anche altre dimensioni come l'interoperabilità o la garanzia in termini di protezione dei dati o anche l'accessibilità. Vi sono poi dei domini anche specifici per le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale o sulla robotica. Il DGHTA assegna dei punteggi. Quando il dominio per un dominio, ad esempio quello dei costi, vi sono informazioni sufficienti e robuste, quel dominio viene valutato positivamente. Il DGHTA è abbastanza dettagliato, non è così generico come l'ho semplificato io. E soprattutto è già stato applicato a quattro soluzioni e in due casi ha portato una valutazione positiva e in due casi una valutazione intermedia che si conclude con una richiesta di raccogliere maggiori evidenze. Qui trovate un'estrema sintesi di quello che era il report di HTA per la soluzione del Kaiku Health Service destinato ai pazienti con i pazienti oncologici in fase post-chirurgica con tumore alla testa o con mieloma multiplo. Qui è stata valutata positivamente sia l'impatto della soluzione in termini di efficacia che di impatto nella vita del paziente e anche di impatto sull'organizzazione sanitaria. Per qualche dominio la valutazione è stata intermedia, perché mancavano delle evidenze, e poi sono stati individuati anche dei aspetti su cui porre nel futuro maggiore attenzione. Ad esempio, in questo caso la soluzione si basava sull'utilizzo di intelligenza artificiale, quindi si richiedeva di indagare maggiormente la stabilità di questa soluzione nel tempo. Una realtà ancora più sviluppata, che rappresenta al momento il gold standard, direi per soluzioni medicina digitale che sono sottoposte a una valutazione di HTA, è quella tedesca. Perché dalla seconda metà del 2020 è operativo il Digital Care Act, il quale richiede per i dispositivi medici digitali marcati CE che sia effettuata una valutazione di HTA prima che questi possano accedere al mercato. Vi è però il vantaggio che si tratta di una procedura fast track, ossia il fatto che i produttori accettino di sottoporsi a valutazione di HTA ha dei risvolti positivi nei tempi di accesso al mercato. Si tratta comunque di un processo ancora volontario che prende avvio per iniziativa del produttore, il quale elabora un dossier di HTA e lo sottopone all'ente preposto in Germania per queste attività. Il vantaggio è che la valutazione di tale ente deve per forza di cose svolgersi entro 3 mesi. Alla fine di questi 3 mesi vengono valutati tutti gli aspetti del modello di HTA adottato, che trovate qui rappresentati. Se la soluzione viene valutata in maniera positiva, questa può accedere al mercato subito e per un anno. Durante questo anno il produttore decide liberamente il prezzo e può presentare la sua soluzione non direttamente ai pazienti o agli utenti, ma alle associazioni o corporazioni di medici. Alla fine di questo anno la soluzione viene rivalutata e viene rivalutata sulla base dei real world data che sono stati raccolti durante questo anno di accesso libero al mercato. E poi, sulla base di questi dati, non viene solo rifatta la valutazione di HTA, ma condotta anche la negoziazione finale del prezzo. Al momento 15 sono state le soluzioni digitali valutate in maniera positiva col framework di HTA, quindi queste hanno già accesso al mercato, mentre altre 10 soluzioni sono in valutazione. Qui vi presento un aspetto interessante di una di queste soluzioni, il RIEPPI, che è destinato ai pazienti nella fase post-ictus. Qui la valutazione è stata positiva, anche se è stata basata su uno studio ancora in corso. La normativa tedesca richiede che vi sia almeno uno studio per ciascuna delle indicazioni per cui si richiede la valutazione di HTA. Non richiede dati per forza di cose finali, ma anche provvisori. Quello che però richiede, come vi ho già detto, è che alla fine dell'anno questo studio sia terminato con i dati della pratica clinica e questi dati dimostrino che vi sia un beneficio addizionale, anche perché la negoziazione del prezzo è outcome related. Qui trovate un'indicazione di quelli che sono al momento alcuni dei prezzi liberi nell'anno iniziale di accesso al mercato, ma a dicembre dello scorso anno l'Associazione Nazionale delle Assicurazioni, d'accordo con 13 produttori di soluzioni mediche digitali, ha deciso di accordarsi su un prezzo massimo anche per la fase successiva alla negoziazione del prezzo stesso. Questo perché evidentemente ci sono dei timori legati in parte anche al fatto che il processo di negoziazione al termine dell'anno, sebbene sia outcome related, viene comunque svolto a porte chiuse, non è pubblico. E qual è stata la reazione non solo da parte del mercato, ma anche da parte dei clinici a questo Digital Care Act? È stato condotto una survey da cui risulta che un medico su quattro è disponibile a prescrivere tali soluzioni digitali, ma anche che il 28% dei medici ha ancora delle resistenze a prescrivere un'app per il monitoraggio, ad esempio, del paziente, e solo il 2% dei medici ne ha già prescritta una di quelle autorizzate. Ma non in maniera del tutto contraddittoria, il 29% dei medici richiede che queste soluzioni digitali siano di più. Come emerso da una delle presentazioni precedenti, forse perché i medici vogliono scegliere, ossia si fidano della valutazione di HTA, ma vogliono adattare la scelta dell'applicazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze del paziente. E poi la stragrande maggioranza dei medici richiede che vi sia una piattaforma centrale unica a cui accedere per conoscere quelle che sono le applicazioni disponibili ed autorizzate. Vi riporto anche due ulteriori esempi di decisioni basate in tutto o in parte su valutazioni di HTA. Particolarmente significativo è l'approccio adottato dall'FDA, il quale va a valutare non solo i software medici, ma anche le società che li producono, e lo fa attraverso il Software Pre-Certification Program. Ad esempio, grazie a questo programma, l'Apple è stata precertificata come società nella fase pilota insieme ad altre 9 aziende, e questo ha permesso di valutare in maniera più rapida anche l'app per le CG. Una volta che queste app o soluzioni digitali sono certificate e approvate dall'FDA, possono essere vendute come soluzioni di telemedicina per la virtual care. Se manca questa certificazione, possono accedere al mercato solo come soluzioni per il wellness, ossia per il benessere dell'utente. E in tutto questo processo, l'FDA adotta un approccio multidimensionale come tipico dell'HTA. Vi sono anche alcune realtà europee, o forse un po' più semplicistiche, ma che comunque tendono a valutare sia l'aspetto tecnico quanto quello clinico, quanto quello di impatto economico. Vi è ad esempio una piattaforma belga che raccoglie tutte le applicazioni valutate dall'ente e le classifica a seconda che abbiano o solo il marchio CE, o se è stata dimostrata la loro sicurezza, o se è stato dimostrato anche il vantaggio in termini di sicurezza, in termini di efficacia, ma anche in termini sociali ed economici. E quando un'applicazione ha dimostrato tutto questo, può essere rimborsata dal sistema sanitario belga. Al momento in questa piattaforma si vede che delle 31 applicazioni valutate in maniera così semplicistica, nessuna ancora ha raggiunto il livello 3. Per quanto riguarda le applicazioni che riguardano prettamente la cardiologia, ve ne sono 9, solo due hanno raggiunto, secondo l'approccio del governo belga, il livello 2. Quindi, in conclusione, l'HTA sta tentando di valutare le soluzioni di medicina digitale. È nella fase di definizione di un framework, ossia di identificazione di tutti quegli aspetti che dovrebbero essere valutati. E non vi è un approccio comunque ancora unico, né in termini di framework, né di integrazione con i processi decisionali, con i processi regolatori. È piuttosto significativo e direi anche positivo dal mio punto di vista, la soluzione tedesca, piuttosto pragmatica, cioè richiede dei dati preliminari, comparativi per poter valutare una soluzione digitale, ma accetta anche dei dati di real world che siano comunque raccolti entro un periodo di tempo delimitato, che siano comunque raccolti secondo un protocollo condiviso e che siano poi valutati al termine dell'anno di accesso al mercato, sempre secondo un approccio di HTA. Grazie per l'attenzione.